Ben ritrovate e ben ritrovate a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Sono Salvatore e siete all'ascolto della Casa è un diritto, la nostra serie di interviste a collettivi, movimenti e comitati di tutta Italia che si occupano di lotta per la casa e di diritto all'abitare. E nella puntata di oggi andiamo all'Aquila e andiamo ad approfondire che tipo di problemi si vivono nel capoluogo abruzzese, soprattutto dopo il terremoto del 2009. E lo facciamo con Alessandro Picciani del collettivo studentesco Link e Mattia Fonsi del centro sociale Case Matte. Ciao ragazzi e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie
Ciao, grazie.
Quando, faccio proprio una prima domanda: quando nasce Case Matte, che quest'anno so che compie 15 anni, e quali sono le attività principali? Sì, anche ovviamente anche quello del collettivo studentesco, quali sono le attività sull'Aquila?
Allora, magari sulla nascita di Case Matte non fosse altro che per motivi anagrafici, posso io e poi sulle attività attuali, che magari è più interessante, ne parla Alessandro, non so se lui è d'accordo. Case Matte nasce, come hai detto giustamente, tu quasi 15 anni fa, nell'ottobre, diciamo, la sera di Halloween, il 31 ottobre del 2009. Pochi mesi dopo il terremoto, dopo l'esperienza della cosiddetta piazza 332, cioè di una tendopoli autogestita nella prima fase, diciamo, del post-terremoto aquilano. E nasce come spazio all'interno di un ex ospedale psichiatrico, l'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio all'Aquila, che come molti ex manicomi, insomma, versava e purtroppo versa ancora in stato di semi-abbandono. Anche per questo ci chiamiamo Case Matte. Nasce, appunto, parlavi del diritto alla casa, della lotta dei movimenti per la casa, nasce anche e soprattutto per rispondere a un'esigenza abitativa che in quel momento all'Aquila, qualche mese dopo il terremoto, era come tutti possono immaginare, era diciamo, come dire, urgente, emergente e necessaria. Ma non solo, quindi diciamo per diversi mesi hanno vissuto diverse persone a Case Matte proprio perché non c'era possibilità di alloggi in città, erano quasi tutti inagibili per via del terremoto. Poi comunque, insomma, questa adesso, diciamo, per motivi di brevità faccio dei salti in avanti molto, molto lunghi, però questa esperienza è andata avanti negli anni anche al di là della stretta emergenza abitativa, anche perché appunto è stata e continua ad essere un luogo di aggregazione innanzitutto giovanile, ma anche un luogo di discussione politica, di immaginazione, diciamo, dell'impossibile, di costruzione di quella che vorremmo che sia, insomma, una società migliore, una comunità migliore a partire da quella aquilana.
Ciao, sono Alessandro di Link Universitari Studenti Indipendenti. E sì, di fatto Link nasce nel 2010 nel movimento dell'onda che vede svariate collettivi e reti studentesche mettersi insieme per contrastare le riforme dell'allora ministra dell'istruzione Gelmini, che di fatto andavano a distruggere quella che era la scuola pubblica e quello che era l'università pubblica, e da lì svariate basi, cioè svariati collettivi e reti studentesche all'interno del paese si sono messi insieme per creare questo collettivo, questa organizzazione nazionale chiamata Link Universitare, di cui appunto ha una base territoriale anche all'Aquila. E banalmente, Quello di cui ci occupiamo è sicuramente di ispirazione sindacale e politica e concentrata politica. Ci basiamo sicuramente anche sul mutualismo e di fatto sulla liberazione del sapere, quindi rendere il sapere che ci viene insegnato orizzontale, antifascista, transfemminista, decolonializzato. In grado di poter costruire le fondamenta e le persone di una nuova società migliore, ecco.
Quali sono attualmente le difficoltà, diciamo, di vivere in una città come L'Aquila? Dopo soprattutto immagino, il terremoto del 2009 e la ricostruzione.
Sì, allora c'è stata una lunga fase, durata anche anni, in cui c'era un grandissimo equivoco, nel senso che la maggior parte delle persone non aquilane che ci interpellavano appunto in quanto aquilani terremotati, la prima cosa che chiedevano è adesso dove vivete, nel senso come se poi all'Aquila non ci fossero case disponibili. Questa problematica è durata per i primi mesi, per il primo anno e mezzo o due. Dopo, e anche oggi, diciamo, c'è stata un'abbondante ricostruzione di edifici e di case. Senza tralasciare, diciamo, tralasciando invece gli aspetti più tecnici, c'è stata una ricostruzione anche di alloggi pubblici, nel senso che ci sono le famose, quelle che erano le chiamate le casette di Berlusconi impropriamente, perché insomma non sono i Berlusconi, ma sono di proprietà di tutte e tutti, perché sono di proprietà pubblica. E parliamo dell'alloggio dei progetti di case, cioè che comunque inizialmente erano abitate da circa 5.000 famiglie, adesso da molte meno famiglie, ed è cambiata anche la composizione sociale della composizione sociale degli abitanti di questi nuovi quartieri, no? Che sono diventati quasi dei quartieri popolari, tra virgolette, perché è diventata edilizia popolare a tutti gli effetti, di proprietà comunale. E in questo momento, come in molte città italiane, ma forse in modo più paradossale all'Aquila, proprio perché sono state ricostruite migliaia e migliaia di case, viviamo in un'emergenza abitativa che ha del surreale, perché in una città di 70.000 abitanti circa ci sono migliaia e migliaia di alloggi vuoti, anche ricostruiti con i soldi di tutti, cioè ricostruiti con i soldi pubblici, e che però dai proprietari non vengono affittati perché c'è un mercato che è distorto. Cioè sostanzialmente c'è un'offerta che è molto più ampia della domanda, e moltissimi proprietari scelgono di non abbassare i prezzi degli affitti e di lasciare addirittura le case vuote pur di non abbassare i prezzi. Ora, oltre al mercato privato, di cui insomma è giusto parlare anche per capire le distorsioni del mercato, quello che noi abbiamo fatto anche negli ultimi anni dentro Case Matte, con un coordinamento che si chiama CASA, che è l'acronimo di co Come Abitare Senza Abitazioni, e che è proprio abbiamo fatto una campagna per il diritto alla casa, per il diritto all'abitare. Attraverso, diciamo, questa campagna abbiamo voluto porre l'attenzione soprattutto sugli alloggi di proprietà pubblica, perché una peculiarità che all'Aquila rispetto a tante altre città, soprattutto piccole italiane, soprattutto diciamo di piccole e medie dimensioni, senza voler andare per forza nelle metropoli, Roma, Napoli, Milano, una peculiarità è proprio la disponibilità sostanziosa di migliaia di appartamenti di proprietà pubblica agibili, in molti casi ricostruiti con i soldi dello Stato, e che per sostanzialmente delle deficienze da parte della politica comunale e regionale non vengono utilizzate attraverso delle politiche pubbliche che possano favorire famiglie a basso reddito, ma anche studenti e studentesse universitarie, ma anche famiglie mononucleari, tipo i migranti che escono
Certo.
dall'accoglienza, e tutta una serie di fasce della popolazione che altrimenti appunto non riesce a trovare casa. Come succede in molte città italiane. Quindi la situazione in cui ci troviamo adesso è una situazione di totale blocco, per cui hai questo paradosso in cui ci sono decine di migliaia di case vuote, ma la maggioranza della popolazione che cerca alloggi in affitto non riesce a trovare un'abitazione.
Infatti, come dicevi tu, è paradossale. Hai anticipato la domanda che ti avrei fatto, ovvero come si è arrivati ad avere questa situazione dalla ricostruzione ad oggi.
Si è arrivati attraverso l'assenza di politiche pubbliche, perché quando un territorio non lo governi e non lo governi in maniera, come dire, saggia, vocata all'uguaglianza delle persone, ma lo governi o quando va bene a braccetto con i potenti e con i costruttori, quando va male non lo governi proprio, nel senso che lo lasci al mercato. E in una realtà piccola come L'Aquila succede questo, cioè succede che il mercato privato è totalmente distorto e le politiche pubbliche non vengono fatte, e quindi se domani un ascoltatore o un'ascoltatrice andasse all'Aquila e si facesse un giro con la macchina, che sia in centro o in periferia, vedrebbe tantissime case apparentemente nuove, ma anche sostanzialmente nuove, cioè ricostruite, tantissimi palazzi nuovi con un sacco di balconi con tapparelle abbassate e insomma si vede da fuori che non sono abitate. Quando si va a cercare casa in affitto soprattutto, ma volendo anche in acquisto, quindi anche per l'acquisto, ci si accorge che invece non c'è tutta questa offerta, proprio perché molte, rispetto alla domanda come ci si è arrivati, nell'arco degli anni molte proprietà, soprattutto quelle ricostruite, ripeto, con i soldi dello Stato e soprattutto quelle di pregio, quindi parliamo dei palazzi storici, sono state acquistate anche da fondi di investimento. Quindi magari un palazzo intero lo vediamo vuoto perché è di proprietà di un fondo di investimento romano che lo lascia immobile perché vuole che sia una rendita, diciamo, a bilancio.
Certo.
Quell'edificio, e quindi semplicemente non si affitta. E chiaramente a questa situazione ci si è arrivati anche purtroppo, diciamo, come dire, a causa di alcune caratteristiche che ha da sempre la popolazione aquilana. La maggioranza della popolazione aquilana o è pensionata o è impiegato pubblico o impiegata pubblica. E quindi anche in questo senso, diciamo, c'è meno esigenza di arrotondare, tra virgolette, lo stipendio con l'affitto. Cioè si decide consapevolmente di lasciare le case vuote. Questo per quanto riguarda il mercato privato, mentre per quanto riguarda il mercato pubblico, cioè le politiche pubbliche, si decide consapevolmente di non fare politiche pubbliche per l'abbassamento della calmierazione degli affitti, per l'affitto delle case di proprietà pubblica, perché altrimenti si guasterebbe il mercato privato. Cioè, se io assegno agli studenti universitari le aree del progetto case o le cosiddette case equivalenti, che sono una specifica categoria, diciamo, di alloggi ricostruiti dalla ricostruzione e che sono di proprietà pubblica. Se io assegno questi alloggi a famiglie a basso reddito o agli studenti e alle studentesse universitarie, guasto il mercato privato e quindi decido che L'Aquila deve diventare una città universitaria, ma chi ha retto la città finora, cioè le famiglie che fanno della rendita il proprio capitale finanziario, si arrabbiano e questo non genera consenso elettorale, e quindi per questo queste politiche non si fanno.
Parlando di ricostruzione, quanto la ricostruzione non ha tenuto, cioè non ha tenuto conto dei cittadini e delle cittadine dell'Aquila. creando evidenti disuguaglianze.
Questo è un tema molto complesso e si dovrebbe andare molto indietro con il tempo. Però, come dire, io qualche anno fa in un articolo scritto a quattro mani con un altro di noi, definì la ricostruzione dell'Aquila come il trionfo sublime della proprietà privata. Cioè, nel senso, il contrario di quello che io penso che dovrebbe essere la società e il mondo, no? Cioè l'abolizione della proprietà privata. Invece, l'Aquila io credo che sia stata veramente il trionfo sublime della proprietà privata, perché sono state finanziate le prime, le seconde, le quarte, le quinte, le decime case, le stalle sono diventate appartamenti, i ruderi sono diventati palazzi nobiliari. Però poi invece, la ricostruzione degli edifici pubblici è ancora molto indietro, la ricostruzione delle scuole è inesistente, la maggior parte degli aquilani, dei bambini e delle bambine aquilane vanno ancora a scuola nei container dopo 15 anni, mentre appunto a fronte della ricostruzione di tantissime unità di immobiliari di proprietà privata e che appunto, cioè come dire, se uno volesse fare un mea culpa, io ho fatto parte di un movimento che a un certo punto, qualche mese dopo il terremoto, ha sostenuto attraverso una campagna che si chiamava 100% la ricostruzione di tutto. Però noi sostenevamo la ricostruzione di tutto, pubblico e privato, invece mi sembra che siano stati impiegati quasi 15 miliardi di euro in 15 anni per ricostruire soprattutto gli edifici privati, che poi, oltre al danno, anche la beffa, adesso vengono utilizzati anche per fare rendita. Quindi non solo sono stati ricostruiti, ma ci si arricca pure e nel frattempo non vengono neanche affittati, non a un prezzo, come dire, congruo e non vengono fatte delle politiche pubbliche per calmare, diciamo, queste velleità di rendita e di profitto.
Ma infatti, parlando proprio di tu hai parlato di città universitaria, però per quello che stai dicendo mi sembra più che l'Aquila stia per diventare una città vetrina, così come tante altre città in Italia. Quindi ti parlo di affitti brevi che quindi per far sì che l'Aquila diventi o ridiventi nuovamente una città, diciamo, chiamiamola turistica, ma di quel turismo di massa che porta ancora di più delle diseguaglianze che incidono in negativo sul diritto all'abitare.
Sì, esattamente così, nel senso che soprattutto l'ultima, anche prima con il centro-sinistra, diciamo, è stato avviato questo ragionamento nefasto. Però soprattutto con l'avanzare della ricostruzione, quindi con la normalizzazione del centro storico che prima era zona rossa, adesso invece è, come dire, qua è in buona parte fruibile e camminabile. L'ultima, diciamo, le ultime due amministrazioni che sono guidate da Pierluigi Biondi, che è un sindaco di Fratelli d'Italia, e hanno puntato molto sulla città vetrina e sul turismo come volano per l'economia cittadina. Io credo, ma non solo io, cioè credo, proprio dati alla mano, come dire, credo che sia una follia, perché non c'è, forse neanche Venezia, non c'è una città in Italia che si regge economicamente sul turismo. Il turismo è una parte dell'economia di una città e può essere sicuramente implementato, anche perché comunque il turismo ti porta apertura verso l'esterno, ti porta persone nuove che arrivano, ti porta scambio culturale, ti porta delle iniziative, cioè ti porta comunque un po' di ricchezza anche culturale, ma non ti porta un asse economico decisivo per la salvezza della città. C'è stato un periodo, ma che secondo me dura ancora adesso, in cui, come dire, cioè, adesso non c'è più questo dibattito perché, come in molte città in Italia, il dibattito pubblico in qualche modo è soffocato, no? Soprattutto dopo la pandemia, diciamo, come dire, non è proprio il momento, l'epoca migliore per il dibattito pubblico nelle città. Però c'è stato un periodo in cui c'era un forte dibattito pubblico su cosa dovesse puntare la città per, diciamo, a medio e lungo termine, come visione, proprio come visione della città. Le scelte erano due: puntare sulla città universitaria e quindi capire che la città universitaria può essere un fattore di economia fondamentale per la città e non solo per gli affitti, che spesso, insomma, come dire, vanno a sfruttare quelli che sono gli studenti e le studentesse fuori sede, ma soprattutto per, come dire, per tutta una serie di indotto che può generare ricchezza, che può far sì che L'Aquila sia davvero una città universitaria. Questa era la prima scelta e non è stata fatta. Poi magari dopo Alessandro sicuramente lo saprà meglio di me. La seconda scelta era continuare ad essere una città di rendita ed è quella che è stata fatta, una città di rendita in cui la maggior parte delle persone campano perché sono impiegate pubbliche, impiegati pubblici o pensionati, dove si punta a questo turismo che mi sembra più, come dire, una narrazione romantica, no? Facciamo dell'Aquila una città turistica, ma in realtà poi se si vive in centro, io ho vissuto in centro negli ultimi 2 anni in affitto e non c'è un fruttivendolo, c'è una sola farmacia, non c'è un'offerta, come dire, di supermercati decente, non c'è un piano parcheggi, non si sa dove andare a fare due fotocopie, o comunque magari si sa, però cioè parliamo di un centro dove vivono poche persone. Adesso siamo arrivati nel 2024, 15 anni dopo il terremoto, dove neanche si parla più di ripopolare il centro, cioè non c'è neanche più l'idea di ripopolare, non se lo si vuole ripopolare, perché lo si vuole dare totalmente al turismo, totalmente alla città vetrina, in maniera totalmente miope, perché è una bolla, perché il turismo adesso c'è, domani non c'è più, e comunque il turismo non regge l'economia di una città, regge l'economia delle famiglie che lo fanno, che aprono il B&B, cosa legittima, cioè nel senso non sto qui a demonizzare chi fa il B&B, però come dire, io vedendo la città nel suo insieme dico che forse, come dire, c'è una citazione che mi piace molto anche rispetto all'Italia, no? Insomma, che dice: noi abbiamo scelto di puntare la nostra economia sul vendere i cappuccini ai tedeschi. E quello alla fine è stato fatto. Cioè, abbiamo scelto di puntare l'economia sull'Aquila per vendere i cappuccini ai tedeschi. E quindi questo è un po' il danno, diciamo, è il dramma che viviamo dal punto di vista socio-economico oggi nella città vetrina.
Ma com'è attualmente la situazione caro affitti? Perché leggevo diciamo, articoli piuttosto diciamo, pesanti sulla situazione affitti all'Aquila, cioè che per famiglie monoreddito, migranti, diciamo, nuove coppie, single, è sempre più difficile affittare.
Sì, da una parte è sempre più difficile affittare, perché, soprattutto per gli stranieri, perché comunque insomma L'Aquila non è che è una bolla isolata, si trova all'interno di un paese dove ci sono grandi problemi per gli stranieri ad affittare perché c'è del razzismo sostanzialmente. E dall'altra parte però, soprattutto per le famiglie a basso reddito, è impossibile avere accesso a delle forme di sussidio. Delle forme di sussidio, diciamo, e di sostegno del diritto all'abitare, cioè sostanzialmente non ci sono bandi da tempo per l'edilizia residenziale pubblica.
Certo.
E io stesso volevo fare domanda per una casa dell'edilizia residenziale perché ci rientravo a livello di reddito, ma non ci sono bandi aperti, quindi non è possibile fare domanda. Quindi è molto dura. Chiaramente i prezzi degli affitti non sono quelli che ci sono a Bologna, a Roma o a Milano, perché comunque parliamo di una città che è grande come un quartiere di Roma, quindi comunque insomma deve essere tutto riportato a quelle proporzioni lì. Però rispetto a qualche anno fa gli affitti sono molto più alti e rispetto soprattutto alla grandissima offerta di case che c'è, gli affitti sono alti. E in più, appunto, se io non mi posso permettere di pagare un affitto, nessuno mi dà una casa con delle politiche pubbliche adeguate.
Per quanto riguarda l'edilizia pubblica dopo la ricostruzione, sono stati fatti dei, perché leggevo che sono stati comunque fatti dei bandi per gli alloggi popolari e ci sono state anche delle assegnazioni o sbaglio?
L'ultimo grande bando, ma non per gli alloggi popolari, per il progetto case, cioè per le case post-sismiche, cioè noi parliamo di case che nel nome cioè, si chiamano alloggi antisismici temporanei, temporanei nel senso che sono fatti male, allora, metà sono inagibili, li devono abbattere perché non sono abitabili, ok? E perché l'hanno costruita in 2 mesi con ditte che tra l'altro poi a un certo punto non si ritrovavano più, cioè è stato tutto un affare, come dire, un bel affare. E l'altra metà sono abitati o vuoti, ma comunque abitabili, però non parliamo di edilizia residenziale di qualità, cioè parliamo comunque di case che sono per definizione temporanee, hanno resistito 15 anni e hanno resistito anche troppo, no? Rispetto a questi alloggi, l'ultimo bando è dell'amministrazione Cialente, quindi 3 legislature fa, quindi parliamo del 2016, del 2015, cioè parliamo di 7-8 anni fa. Poi sono stati fatti altri bandi, non a fini sociali, o comunque solo in parte a fini sociali, bandi che assegnavano 20, 30, 40 alloggi, quasi tutti periferici, perché poi c'è da dire pure che il progetto case sono 19 quartieri, di cui la maggior parte sono super periferici, no? E quindi parliamo di posti a 10 km dal centro e non serviti dai mezzi, quindi c'è anche quello come aspetto. Certo. E comunque sono la maggior parte dei bandi delle 2 amministrazioni guidate dall'attuale sindaco Pierluigi Bionni sono state fatte apposta per redditi medi o medio-alti, perché ci si voleva garantire, come dire, la pagabilità dei canoni di locazione, delle bollette, eccetera, eccetera. Una parte sono stati assegnati in convenzione a corpi delle forze armate e quindi sta di fatto che da anni non ci sono bandi sostanziosi. Poi è chiaro che ogni tanto esce un bando, ma ultimamente, negli ultimi mesi, è uscito un bando per 30 posti, per 30 alloggi, cioè 30 alloggi non risolve quello che è l'emergenza abitativa oggi all'Aquila.
No, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio libero. Se ho visto che voi avete fatto un sondaggio qualche mese fa su cosa manca al centro storico di L'Aquila.
Sì, allora, quello che posso dire è che ho risposto, oltre ovviamente a seguire il processo che ha portato a quel sondaggio, però ho risposto a quel sondaggio e ho scritto abitanti, cosa manca di più al centro storico dell'Aquila? Non sono negozi, bar, mancano molte cose, ma più di tutto mancano gli abitanti. Cioè oggi nel centro storico dell'Aquila ci vivono circa 2.000 famiglie. Se parliamo di un condominio di Roma o di un paesino dell'Aquilano, nell'Aquilano sono paesi da 2-3 mila abitanti, no? Adesso non sono 2-3 mila abitanti, sono 2 mila famiglie, che in media 3 persone a famiglia saranno 5-6 mila abitanti, ma parliamo comunque di pochissime persone. È ovvio che se il centro storico non viene occupato fisicamente dagli abitanti che occupano lo spazio pubblico e privato per condurre la loro vita privata e collettiva, il centro storico rimarrà sempre una vetrina in cui c'è il turista che prega alla chiesa, fa la foto alla fontana, compra il torrone, che è il cioccolato tipico, a Natale, e vai avanti così con un centro che si spopola, che poi è il concetto di gentrificazione, di mistificazione, che purtroppo, travolge la maggior parte delle città italiane.
Io ti ringrazio, non so se devi scappare, immagino di sì.
Sì, dovrei andare. Grazie comunque per l'opportunità, sono stato molto cercato di tante cose in poco tempo.
Sì. No, sei stato chiarissimo, ti ringrazio veramente di cuore. Qual è la situazione di studenti e studentesse in una città universitaria come L'Aquila?
Come studente subiamo molto il disagio che comporta vivere in una città come L'Aquila, che di fatto appunto è considerabile una città vetrina. Di conseguenza la continua mancanza di servizi rende impossibile poter raggiungere, attraversare gli spazi del centro. Nel momento in cui la periferia aquilana vive una condizione di abbandono, Ogni giorno siamo relegati alla scarsità dei trasporti pubblici e una volta raggiunto il centro ci troviamo davanti a una grandissima opera di gentrificazione che appunto non coincide con le necessità della comunità studentesca. L'inesistenza di luoghi per la socialità, ad esempio, senza finalità di consumo sono appunto pressoché inesistenti e i non luoghi prendono sempre più spazio, recludendo la nostra vita tra università con pochi spazi precari e dediti soltanto alla carriera universitaria, le nostre case, spesso anguste e spesso anche di nuovo fuori dal centro e in periferia, e attività commerciali dove di nuovo il consumo è alla base dell'attraversabilità del posto.
Ma io ho letto che sono numerosi i casi di studenti e studentesse che sono stati costretti e costrette ad andare via perché comunque non si trovano affitti dignitosi.
Sì. Nello specifico, appunto, la comunità studentesca vive poche garanzie e certezze sul piano della tutela del diritto allo studio, tra cui rientra anche l'abitare. L'assenza degli spazi abitativi come studentate, ad esempio, non garantiscono in alcun modo il diritto all'abitare per lo studente. E le uniche strutture non private all'Aquila garantiscono solamente 166 posti, di cui 100 sono appartenenti a un complesso abitativo situato nella profonda periferia aquilana, e nel frattempo gli altri 33 dei 66 sono in un convento e altri, anzi, un convento con accesso solo a persone di genere femminile, e altri 30 sono in concessione dalla struttura Campus, comunque struttura sempre privata e sempre in realtà legata a Comunione e Liberazione, quindi anche nell'abitare all'Aquila la chiesa o comunque l'apparato ecclesiastico continua a essere un fulcro. Invece per quanto riguarda l'housing studentesco che non sia studentati, la calmierazione del prezzo al metro quadro negli ultimi 20 anni, ad esempio, è stata effettuata soltanto 2 volte, nel 2004 e nel 2016, e i prezzi nelle case in affitto nel centro storico arrivano addirittura a sfiorare anche 300 euro per una manciata di metri quadri o per dei sottoscala adibiti ad abitare. Di nuovo, come già accennava Mattia, abitare al centro dell'Aquila torna di nuovo impossibile nel momento in cui molte case sono seconde case, terze case, quarte case, alcune di esse sono di multiproprietari, quindi probabilmente una casa in centro è di un multiproprietario che ha altre 4 case in centro e quindi non si preoccupa di rimettere mano ai contratti. Altre volte invece è impossibile trovare case nel momento in cui le case con contratti di affitti brevi superano il numero di case per studenti e superano il numero di case comunque chiuse e mai più destinate all'abitare.
Ma quindi non c'è la possibilità di nuovi studentati universitari?
Allora, sì, già accennavo, contiamo soltanto una struttura di carattere pubblico che conta appunto 100 di 166 posti letto, ove gli altri 66 comunque sono spazi privati, sono concessioni di spazi privati a pubblici. La chiusura dell'ex alloggio pubblico Campo Mizzi, ex studentato, nato in realtà come caserma e dato in consegna come residenza per studenti e uffici dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario dal 2010 al 2023, di fatto con la sua chiusura ha fatto perdere alla comunità studentesca circa 350 posti, come già dicevo prima, poi riacquistandone solo 100 al Moro. La restituzione del plesso voluta direttamente dal Ministero la dice lunga sulla gestione, dal Ministero della Difesa la dice lunga sulla gestione della città, oltre che la devastante riassegnazione a scopi militari dei luoghi della nostra città e conseguente militarizzazione, possiamo anche ben intendere come, di nuovo, già accennava poc'anzi, non è priorità della nostra amministrazione amministrazioni locali garantire il diritto allo studio di chi attraversa questa città come studente, quindi di conseguenza non garantire l'Aquila come città universitaria, anche se si vuole narrare come tale, fallendo miseramente ovviamente. Lo abbiamo ripetuto fino allo sfinimento e evidentemente non è bastato, anche se 350 posti erano pochi, comunque 166 sono uno scherzo alla comunità studentesca. L'amministrazione, dopo il crollo della casa dello studente nel terremoto del 2009, non sono mai state in grado di ricostruire una struttura residenziale volta alla comunità studentesca e ai loro bisogni, di fatto trovando soluzioni sempre più precarie nel tempo. 350 posti erano pochi per una comunità studentesca di 16.000 studenti, il Moro con i suoi 100 non sono nulla, contando anche il numero attuale di studenti risultati idonei non beneficiari, che attualmente ammonta a 1.300, e sicuramente tra questi ci sono molti richiedenti di alloggio. E di nuovo il Moro, come già detto, situato nella periferia più profonda della città, non permette neanche il raggiungimento dell'unica mensa universitaria aperta la sera, situata ancora a Campo Mizzi, che comunque anch'essa è una struttura situata non esattamente vicino al centro, anzi. E la pessima gestione del servizio pubblico in questa città fa sì anche che dopo le 8 di sera prendere un autobus sia solo soltanto un sogno realizzabile il giorno dopo. E ovviamente la colpa di tutto questo è attribuibile all'azienda, la sua azienda per il diritto allo studio universitario, all'uscente e probabilmente rientrante amministrazione incompetente della regione Abruzzo e soprattutto al Ministero dell'Università, che ad esempio con il decreto legge 144 del 2022 all'articolo 25 di fatto ha fornito un corposo sostegno economico ai privati che mettevano a disposizione alloggi per studentati, di nuovo definanziando e tagliando fondi alle strutture pubbliche che dovrebbero garantire i nostri alloggi e il nostro diritto allo studio.
Ho letto che voi avete organizzato un presidio il 19 ottobre scorso, che era incentrato su alcune richieste che voi facevate. Come è andato il presidio e quali erano, diciamo, le vostre richieste?
Beh, allora, il presidio, il 19 ottobre appunto, sì, siamo scesi in piazza, più precisamente a Piazza Regina Margherita, grandissimo luogo di transito di tutte le persone che comunque attraversano il centro per qualsivoglia motivo, e abbiamo fatto sentire le nostre istanze. Case matte, comunque già diceva Fonzi, le istanze sono quelle, invece comunque noi come universitari abbiamo avuto, oltre che richiedere la riapertura di uno studentato in centro che possa garantire alla comunità studentesca la fruibilità del centro e dei suoi servizi, abbiamo anche richiesto ad esempio lo stanziamento dei fondi del PNRR agli alloggi pubblici, che come dicevo prima vengono continuamente tagliati i fondi sugli alloggi pubblici e reindirizzati verso i privati. Oppure abbiamo anche richiesto la creazione di un fondo affitti, che nella legge di bilancio di quest'anno, del 2023, di fine 2023, il fondo per gli affitti per studenti fuori sede, che aiutava migliaia di persone, è stato ulteriormente depotenziato nella cifra irrisoria di 4 milioni, e invece ne servirebbero almeno 50 milioni per sostenere gli affitti e le spese necessarie per il sostentamento delle persone che si trovano con un ISEE inferiore a 28.000 euro. E le spese dell'affitto fino alla realizzazione di nuove residenze non devono gravare sulle spalle dello studente e delle loro famiglie. È recente la notizia, ad esempio, del Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha stanziato un bonus affitti di circa 250 euro annui, che ciò equivale a circa 70 centesimi giornalieri, ovvero un aiuto mensile di 23 euro, che di fatto è un'altra presa in giro dal Ministero per quanto riguarda per quanto riguardano le garanzie sul diritto allo studio universitario. E non solo, comunque abbiamo anche richiesto il canone concordato, la retribuzione, l'introduzione dell'equo canone e il regolamento delle piattaforme degli affitti brevi, e infine noi pretendiamo una centralità Su queste questioni, pretendiamo dei tavoli permanenti sul diritto all'abitare e sulle questioni abitative, pretendiamo tavoli permanenti, la creazione di un tavolo permanente sulle questioni dell'abitare con governo, regioni e anche enti locali. Considerate le innumerevoli esigenze che la questione abitativa pone, le misure poste sono da intendere come un punto di partenza per il miglioramento delle condizioni di vita. Perciò riteniamo comunque necessario un tavolo permanente di confronto sulle questioni poste, e questo tavolo deve essere partecipato dalle organizzazioni studentesche che hanno posto il tema e dalle organizzazioni che si occupano di abitare, come la campagna che continuiamo a portare avanti a livello nazionale e locale con l'Unione Inquilini.
Ti faccio un'ultima domanda, ovvero quali sono le prossime iniziative di lotta nella città di L'Aquila per quanto riguarda la lotta per la casa?
Le prossime iniziative saranno iniziative volte sicuramente a provare a indagare sulla condizione e sul disagio che la comunità studentesca vive sulla propria pelle con i disagi della questione abitativa. Ma non solo, localmente e nazionalmente continueremo a metterci contende ovunque sarà necessario per farci ascoltare dalle amministrazioni e per far sì che appunto di nuovo questi tavoli vengano creati e il diritto allo studio agli studenti e alle studentesse venga garantito.
Alessandro, io ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio anche Mattia per aver partecipato alla Casa è un diritto. Anche in futuro, se ci sono qualsiasi tipo di iniziativa, comunicatele a noi, ci faremo anche da megafono.
Va benissimo, grazie, grazie a voi per averci ospitato e per aver ascoltato anche l'Aquila e tutti i disagi che vive.
Grazie, grazie ancora.
Grazie, ciao.
Ciao.